Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi, perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai». Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le tre letture sono molto importanti e ci danno un bel messaggio per la nostra vita. La prima lettura ricorda il tempo in cui il popolo di Israele era nel deserto, usciti dall'Egitto. E qui stanno raccontando una allucinazione collettiva di cui tante volte anche noi siamo vittime. In pratica loro mormoravano contro Mosè perché quello che mangiavano non andava bene. Meglio quando eravamo prigionieri in Egitto, che facevano gli schiavi, che mangiavamo pane a sazietà. Ma non è vero, non mangiavano pane a sazietà, mangiavano gli avanzi, erano schiavi, quindi avevano poco. E come era bello quando c'erano le cipolle, i porri. Quindi ricordano qualche cosa che non è vero, un po' come nel dopoguerra, e quando si ricordava ai tempi di Mussolini, con tutto il rispetto, si lasciavano le porte aperte, nessuno rubava, non c'era niente da rubare, e i treni funzionavano, arrivavano tutti in orario, e si ricorda il passato, ma per non andare troppo lontano, com'era bello l'ozio. La signora Ferazza in Boraso, che sta facendo le camere, e gli hanno dato delle camere da 8, si possono mettere 8 per... facciamo come all'ozio, 8, 4 famiglie, possono mettere tutti insieme. Com'era bello l'ozio quando mangiavamo gli avanzi e nessuno si lamentava. Perché ci si lamenta? Ci si lamenta per non vivere il presente. E allora ci si aggancia ad un passato che non è vero, che non esiste. Allora dobbiamo imparare ad essere sinceri con noi stessi e a vivere il presente. Il presente è il grande dono. Quando ti faccio un regalo, ti do un presente. Perché diciamo così? Perché vivere il momento presente è il regalo più grande che noi possiamo fare alla nostra vita. E siccome il bello deve ancora venire, è questo il bello che stiamo vivendo. Domani sarà ancora meglio. Quindi non è vero che quando eravamo più giovani, quando eravamo, si stava meglio. Si stava meglio quando si stava peggio. E questa mormorazione, il popolo, Dio ha sempre nutrito il suo popolo. Adamo ed Eva cominciano e già Dio gli dice: puoi mangiare questo, 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 soltanto un albero, l'albero della Val di Non, che non poteva, che non potevano mangiare. Poi tutto potevano mangiare. Quindi Dio ha sempre nutrito e nel deserto, ha nutrito, erano degli eventi normali, ma riletti dalla sapienza di Israele, li hanno visti come miracoli. La manna, col nome tecnico è Tamarix mannifera, praticamente è questa secrezione di questi arbusti della penisola del Sinai, e quindi loro raccoglievano e si poteva mangiare solo per quel giorno, non si poteva conservare per l'indomani. Abbiamo visto la volta scorsa come invece con Gesù hanno raccolto 12 ceste, e le cose ci sono anche per gli altri. Quindi questa Tamarix mannifera si poteva raccogliere ogni giorno, sarebbe la manna, e poi sempre manna, manna, manna. La sera c'erano le quaglie, che anche questo è un evento naturale. Le quaglie migrando dall'Asia e dall'Africa per arrivare in Europa si fermavano sulla penisola del Sinai, e lì, stanche, si potevano raccogliere e le mangiava. Però con la carne, vogliamo la carne, con la carne ancora in bocca, si lamentavano. Attenzione, attention please, mormorarono. E la parola ce l'ha detto, furono abbattuti tutti, tutti. Passarono in 3 mesi, loro già potevano arrivare benissimo alle rive del Giordano e passare. Ma siccome non facevano altro che lamentarsi, sono stati 38 anni a girare fino a quando sono morti tutti i vecchi, e solo i giovani passarono, solo i bambini. Dei giovani, perché che erano già più adulti, diciamo, erano già giovanotti, soltanto due, Giosuè e Caleb. E poi tutti i bambini sono passati perché sono morti. E che significa questo? Significa che anche noi molte volte ci lamentiamo, anche noi tante volte le cose non vanno e ci lamentiamo. E ho ripreso la scheda della lode, perché non mi stancherò mai di dire quanto è importante lodare, benedire, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Mercoledì una signora di Novara ha avuto un abbassamento di pressione ed è svenuta in un bar, mezza svenuta. Allora una signora l'ha soccorsa e, soccorrendola al bar, gli ha detto: ripeta, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, non ripeta ad alta voce. Quella stinnicchiata a terra e distesa a terra diceva: ma lei fa parte di qualche gruppo di Padre Giuseppe? Ma non importa, dica grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. La lode, la lode, la lode fa miracoli, fa miracoli. Ecco, Per cominciare, si deve precedere il sole nel ringraziarti, il grazie Gesù. Spero che la signora Cossabile non vada in ferie come adesso quest'anno spuntò tutti questi gruppi che vanno in ferie. Sono andati in ferie con il canto in lingue e al mattino la gratitudine, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Vuoi avere una vita felice, dice la lettera di Pietro, e togli dalla tua bocca le parole del male e loda, benedici. Ecco quanto è importante lodare, benedire per sapere ma che strada devo prendere nella mia vita. Perché, Suor Maria, tu hai fatto i voti, sai tutto, però poi ci sono quelle piccole particolarità, quei piccoli viottoli della tua vita. Come fare? Tranquillo. Chi mi offre come sacrificio la lode, chi prende questa strada, io mostrerò la salvezza di Dio, ti mostrerò che strada devi prendere, che devo fare, questo, 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 questo. Loda, benedici, no, non ti lamentare. E poi ho visto che funziona anche mentalmente. Com'era bello quando sono andato in Corea, com'era bello. Siamo state 3 settimane in Corea con queste cinesine. Uno stress, mi ricordo quando facevamo se gite che mi veniva proprio da buttarmi nei fiumi. Allora, com'era bello quando viaggiavo, andavamo. Perché poi ti deprimi, perché non capisci le cose che la noia, cose. Grazie, cioè non lo potevi dire, fare dire grazie a Gesù quando c'erano. Poi, quando parlavano in Corea, anche gli annunci all'aeroporto. Quindi, com'era bello. E il grazie a Gesù funziona anche detto mentalmente. Provateci. Provare per credere, la gratitudine, la mormorazione, lamentarsi ti porta all'abbattimento. Dio ti dà tutto, Dio ti dà il pane, Dio ti dà la carne, Dio ti dà l'acqua percosso la roccia e dalla roccia uscì fuori l'acqua. Ti dà tutto quello che vuoi. Guardate i gigli dei campi, guardate gli uccelli del cielo, non mietono, non semono, non fanno né, e Dio li nutre. E i piccoli del corvo che gridano a lui, dice il Salmo. Dio si occupa di tutto, basta chiedere, chiederti sarà dato, non stare lì a lamentarti. Purtroppo, voi che siete siciliani, il proverbio, vuoi stare bene? Lamentati. Cosa c'è di più sbagliato? Siciliani, vuoi stare bene? Lamentati. Sempre da Facciuzza e da Vucuzza che dici cose negative. Loda il Signore, benedici il Signore. E come non ricordare? La vita è una battaglia. Ogni giorno noi combattiamo contro gli spiriti dell'aria, i famosi spiriti dell'aria, e ci deprimiamo perché è una battaglia continua, perché i nostri gruppi di preghiera vanno in ferie, Palermo compreso, c'è caldo, ma c'è la bella aria condizionata lì all'agrumento, ma lasciamo traperdere. Il diavolo non va in ferie, è stressato per questo, è sempre lì, anzi, e allora le truppe le mandò avanti e mise davanti i cantori perché lodassero il Signore con il canto. Lodate il Signore perché è eterno il suo amore. E mentre loro lodavano, Dio combatteva per loro. Dobbiamo lodare quando le cose vanno male. Loda, benedici il Signore. Grazie Gesù. Grazie. Però vedo che le cose vanno male, le cose loda, benedici. Ma io vi potrei fare 10.000 esempi. Perché non è che la mia vita è tutta rose e fiori? Rose e fiori, ma ci sono anche le spine dove ci sono le rose. E l'unica maniera è scegliere di lodare. E certe volte quando tu vedi anche i tuoi amici, i tuoi parenti, cose, cosa puoi fare? Puoi lodare soltanto mentalmente. Se no, mentalmente, grazie a Gesù, mentalmente, se no è un buco nero che ti risucchiano. Un buco nero e lodare, benedire il Signore. E come non ricordare la parola? E adesso pure confessarsi è un po' difficile con tutti questi preti che vanno in ferie e cose. Ma cosa dice Osea? Il tuo peccato ti ha fatto inciampare. Torna al Signore, prepara la tua preghiera e digli: dimentica i nostri peccati. Noi non ti offriamo buoi, ma ti offriamo la nostra preghiera di lode. Non ti distrarre, mimosa, che tu sei una grande peccatrice. C'è un fumo? No. Cos'è questo fumo? È come il tempio del Signore. Basta leggere Ezechiele. Quando scese la presenza del Signore, c'era questo fumo. Dovete proprio far spaventare proprio la nostra chitarrista. No, ok, va bene. Sono io che salto. Qui si pare che qui scoppano cose. Sale tutta la polvere che io sto alzando. Io mi muovo, cosa? E qui si alza. Ok. Oppure sta fumando qualcuno di nascosto lì dietro. Va bene. Ok. Che stavo dicendo? Osea, quindi, dimentica, noi ti offriamo la nostra preghiera di lode. Hai peccato, Ivan, hai litigato con Katia. Ecco, chiedi perdono a lei prima di tutto, poi perdono al Signore come? Con una preghiera di lode. Ecco quanto è importante la lode, benedire. E come chiudo questo discorso sulla lode e facciamo un canto di lode proprio per... Qual è il discorso di Giobbe? Quello che Dio dice a Giobbe. Giobbe è il più depresso della Bibbia. Sono 42 capitoli di depressione e ce l'ha con questo, ce l'ha con quello, ce l'ha con sua moglie. Ha ragione, poi va bene. Però si lamentava nel giusto. Però cosa gli dice Dio? Se innalzi a Dio le tue mani nella lode. In alto i cuori, e poi voi fate in alto i culi, ma è in alto i cuori, quindi alzare, non alzarsi dalla sedia, ma alzare i cuori, alzare le mani. E se innalzi a Dio le tue mani, dimenticherai i tuoi affanni, saranno per te acqua passata. Splenderà la tua vita sarà splendida, splenderà la tua vita e ti sentirai al sicuro, riposerai tranquillo e nessuno ti spaventerà se innalzi a Dio le tue mani. E allora, Signore, noi vogliamo innalzare il nostro cuore con questo canto, vogliamo lodarti, benedirti, ringraziarti. Signore, sì, voi tutte le nazioni, date gloria a Lui, e forte il suo amore per noi, sua fedeltà dura in eterno. Lodate il Signore, voi tutti, voi tutte le nazioni, date gloria a Lui, poiché è forte il suo amore per noi. La sua fedeltà dura in eterno. La coscia mi ha liberato, egli è Dio e mi ha fatto il salvo. Poi il Signore con me non avrò mai paura. Date il Signore, popoli tutti, voi tutte le nazioni, date gloria a Lui, poiché è forte il suo amore per noi, la sua fedeltà dura in eterno. Date il Signore, popoli tutti, voi tutte le nazioni, date gloria a Lui, poiché è forte il suo amore per noi, la sua fedeltà dura in eterno. Mia forza, mio canto, il Signore, la sua veste compie meraviglie, sempre forza verrò le tue testa, Signore. Lodate il Signore, voi tutte le nazioni, date gloria a Lui,
Poi che forte il suo amore per noi, la sua fedeltà dura in eterno. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte le nazioni, date gloria a Lui. Poi che forte il suo amore per noi, la sua fedeltà dura in eterno. Lodate, lodate il Signore.
E la seconda lettura parla di conversione, che poi lo ritroveremo anche nel Vangelo. La conversione è che non è andare a messa o dire qualche preghiera in più, o dire il rosario o fare qualche novena o qualche cosa. La conversione, ci dice chiaramente Paolo, è cambiare mentalità. Mariella, tua madre, qui ti cercava con gli occhi, è arrivata. È cambiare modo di pensare. Conversione è questo. E significa abbandonare il modo di pensare secondo il mondo e adottare il modo di pensare del Vangelo e del messaggio di Gesù. I pensieri sono molto, ma molto importanti. La scheda sui pensieri l'ho data anche questa tante volte, ma la prima cosa, ecco, noi vediamo sempre l'arcobaleno. L'arcobaleno ormai è entrato nella nostra spiritualità, Chesed Be'anan, però l'arcobaleno è preceduto dal diluvio. Cos'è che ha provocato il diluvio? I pensieri. Dice chiaramente: il Signore vide che nel mondo gli uomini erano sempre più malvagi perché i loro pensieri erano di continuo rivolti al male. Ed ecco allora il diluvio che li spazza via. Questo serve anche a noi, i pensieri negativi, i pensieri al male. E adesso c'è pure quella battuta che dice: pensare male non va bene, però ci azzecco. Sì, è vero, uno può anche azzeccare, però il pensare negativo, il pensare al male, non fa altro che male a te, perché ti provoca un diluvio di parole, un diluvio. E poi sappiamo che l'arca, la Tebà, non è altro che il linguaggio nuovo, il linguaggio della lode. Ma per avere un linguaggio tutto parte dalla mente, perché, ha detto Gesù, la bocca parla della sovrabbondanza del cuore. Quindi se nel cuore noi abbiamo mumble mumble, abbiamo tutti questi pensieri negativi, pensiamo male, non è che poi apriamo la boccuccia e viene fuori. Sì, possono venire fuori, possiamo avere questo autocontrollo e magari dire delle cose buone, ma non avranno forza, non avranno efficacia, non avranno vibrazione. Ecco allora l'annegamento. E i pensieri erano rivolti al male. Il Signore, detto chiaramente in Proverbi, il Signore odia i pensieri cattivi. Quindi, se noi vogliamo avere un rapporto buono con il Signore, i pensieri cattivi, come adesso evitiamo, c'è questa mania della dieta, delle cose, cioè, proviamo a fare questa dieta, a non mangiare cibi spazzatura. A non fare i pensieri spazzatura, oppure fare il digiuno intermittente per 16 ore e non pensare a cose negative. E questo è quello che convertiti dunque da questa malvagità. Noi distruggiamo i ragionamenti, dice Seconda Corinzi, e facciamo prigioniero ogni pensiero. Ecco allora, chiaramente poi dice: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. A volte uno, a parte che poi c'è sempre quello, come ognuno pensa, la vita dipende da come pensi, Proverbi 4:23, famosissimo, e come uno pensa così è. Come noi ci educhiamo, educhiamo il nostro corpo, come noi educhiamo la nostra parola, come dobbiamo educare i pensieri anche se non li vede nessuno. Ma li vede il Signore, ma soprattutto i pensieri perché condizionano la nostra vita. L'uomo mosso dallo Spirito e noi abbiamo il pensiero di Cristo. Ma noi possiamo dire di avere il pensiero di Cristo? Io non lo so se noi lo possiamo dire. Sta di fatto che conosci i miei pensieri, sta di fatto senz'altro. I pensieri vengono sbriciolati, vengono guariti dalla preghiera del cuore. E dovremmo fare ogni giorno come si fanno gli esercizi, come si mangia, come si fanno, dedicare un tempo per fare silenzio dentro di noi. Ed è l'unica maniera. Apocalisse 8:2 dice: si fece mezz'ora di silenzio nel cielo e si aprirono i sigilli. A volte noi siamo persone contorte, persone sigillate, persone legate. Capisco che questa preghiera del cuore generalmente all'inizio non piace perché all'inizio tu trovi tutta l'immondizia emozionale, ma una volta che avrai pulito questa baita, una volta che avrai pulito questa casa, troverai la bellezza. E allora non faremo la preghiera del cuore, ma faremo questo canto: siediti ai bordi del silenzio. E lo facciamo questo canto come un messaggio a noi stessi, per cercare nel tumulto delle nostre giornate un momento di silenzio per ascoltare Dio e perché i nostri pensieri non siano i pensieri del mondo, ma il pensiero di Cristo.
Grazie.
Per ultimo il Vangelo, questo lungo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni che leggiamo nel mese di agosto, interrompendo il Vangelo di Marco. Inizia con la condivisione dei pani e dei pesci, che anche noi scriviamo moltiplicazione, ma non c'è da nessuna parte dove è scritto che vengono moltiplicati, ma vengono condivisi. Raccontato sei volte dai Vangeli, quindi è un evento che ha impressionato gli evangelisti e la prima Chiesa, tanto se consideriamo che l'ultima cena nei Vangeli viene raccontata tre volte, mentre nei Vangeli la condivisione dei pani ben sei volte. È un messaggio importantissimo. Abbiamo visto come si può passare dall'essere l'ultima ruota del carro a diventare il primo attraverso la condivisione di quello che sei, il servizio, di quello che hai, dal punto di vista economico. Gesù ha fatto questo segno e poi è dovuto scappare perché lo volevano fare re. Abbiamo trovato l'antesignano di Berlusconi, abbiamo trovato chi ci dà da mangiare senza lavorare. E Gesù scappa in montagna con i suoi discepoli e poi fa perdere le tracce e ritorna a Cafarnao. Ma la gente non si è rassegnata. Dov'è? Lo cercano e lo raggiungono. E qui la seconda parte, questo è un altro pezzettino di questo capitolo, dove Gesù comincia a spiegare il segno che ha fatto e questo è uno dei grandi fallimenti di Gesù, perché nessuno ha capito niente, né gli apostoli, se vi ricordate, vengono bocciati e retrocessi a discepoli, quindi nemmeno i suoi collaboratori e nemmeno la gente. Gesù è solo, però Gesù non si arrende. Gesù cerca di spiegare. Loro fanno una domanda. Gesù non risponde a questa domanda perché non è la vera domanda. La vera domanda è che loro vogliono ancora che Gesù condivida questo pane, dia loro pane e pesci. Ma Gesù dice: voi non avete capito il segno. E qui dice: voi mi cercate perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. Come? Però Gesù dice: va bene, e lo abbiamo visto, l'ho detto nella prima lettura, Dio ti dà da mangiare tutto quello che vuoi. Guardate gli uccelli del cielo, Mario, guardate i gigli dei campi, guardate, Dio ti dà tutto. Dal punto di vista economico, Dio ti dà tutto, ovvio sempre nella condivisione, perché quello che Gesù vuole dirci, non cercare solo il pane materiale, ma cerca il pane dello spirito che può darti solo Gesù. Solo Gesù può darti questo pane, solo Gesù può darti questa. Perché, cari miei, noi non siamo soltanto questa ciccia, noi siamo corpo e anima. E come nutriamo questo corpo ipernutrito, anche se poi, dovremmo nutrire anche l'anima. Noi dobbiamo nutrire, noi a volte siamo bulimici dal punto di vista del corpo e anoressici dal punto di vista dello spirito. E Gesù lo dice chiaramente: procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, figlio dell'uomo, ma che non significa perché anche tu sei figlio dell'uomo quando metti. Figlio dell'uomo non è una prerogativa solo di Gesù. Figlio dell'uomo è quell'uomo che vive in pienezza la sua umanità e quindi si eleva nella dimensione dello spirito che il figlio dell'uomo vi darà. E perché il padre ha messo il suo sigillo su di lui. Il sigillo significa è questo, è l'unico, come si suol dire, come quando le pecore si mettono il sigillo, il marchio, ecco, sigillo, marchio. E non abbiamo bisogno di altro, per carità. Poi noi cerchiamo a destra e a manca, ci piace leggere anche altri libri di spiritualità, va bene, però sappiate una cosa, solo Gesù può darci questa pienezza. E ve lo dice uno che ha cercato di tutto e di più. E quando gli apostoli dovevano andare a fare la traversata, hanno dimenticato la schiscetta, hanno dimenticato il panierino con tutte le belle prelibatezze che aveva preparato Susanna, Giovanna e Maddalena. Gli hanno detto: tenete, portatevi qua sa borsetta con tutto da mangiare. L'hanno dimenticato. E avevano soltanto nella barca un pane solo. E partono e stanno tutti in confusione. Abbiamo dimenticato la schiscetta, abbiamo dimenticato la borsetta, abbiamo dimenticato. E Gesù li sente, dice: ma ancora non capite? Cioè, cosa avete? Un pane solo. Questo pane solo vi basta? Solo Gesù basta. Con Gesù solo noi possiamo risolvere la nostra vita, al di là di tutto il resto. E allora ecco qui, difatti, cosa dicono. E allora, che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Questa parola, opera di Dio, nell'Antico Testamento si trova una volta sola. Voi che siete ormai pratici di Vangelo sapete che quando le parole sono fatte una volta sola qua e una volta sola là, vuol dire che queste cose sono in collegamento. Nell'Antico Testamento, mi sai dire per 100.000 dollari, mi sai dire dove si appare la parola opera di Dio? Brogini. No, bocciata. Forza, tu suora non parlare che già lo sai, lo so. Non ho dubbi, ma comunque ti salvo. Forza! Rosita! Allora, che cos'è l'opera di Dio nell'Antico Testamento? No! La grazia, no, mia cognata fa l'onomastico dopo. Oggi che cos'è? Ne abbiamo tre, dopodomani. Ricordati di fare gli auguri anche alla signora qui davanti, Gabriella, che fa il compleanno. L'opera di Dio sono i 10 comandamenti. Quando Mosè scende con le tavole della legge, dice: ecco l'opera di Dio, devi fare i 10 comandamenti. E difatti poi il giovane ricco voleva l'undicesimo. Cosa devo fare per completare? L'opera di Dio, dice Gesù qui, questa è l'opera di Dio, credere. Credere in colui che lui ha mandato, credere in Gesù, questa è l'opera di Dio. Al di là dei comandamenti, Paolo Pappa, al di là dei comandamenti, al di là di tutte le cose, credere in Gesù. Credici, però credere non significa credere credo in un Dio onnipotente, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Credere nel Vangelo di Giovanni, credere, la fede, significa incarnare, ecco, la parola si fece carne, incarnare nella mia vita questo Vangelo. Significa credere, perché noi possiamo dire, possiamo, certe volte noi siamo di derivazione dell'eresia gnostica, perché vogliamo sapere tante cose su Gesù, vogliamo sapere tante cose e vogliamo studiare cose. Ma non è questo il punto. Il punto è l'incontro. È l'incontro che noi facciamo con il vivente, con Gesù. Quando Monica si incontrò con Gianluca, nacque Agata. Non è che sia andata a cercare sui libri cos'è un uomo, cos'è Gianluca, ti sei fatto dare l'albero genealogico. No, ha incontrato Gianluca e in te è nata la vita. E così è per noi. Credere significa abbandonare lo zitellaggio spirituale ed entrare in comunione mistica con Gesù. Questo è. Abbiamo bisogno di credere, abbiamo bisogno di fare questa esperienza mistica, abbiamo bisogno, ecco, Giobbe, prima ti conoscevo per sentito dire, perché ho sentito le catechesi di Padre Giuseppe, ho sentito, ma adesso i miei occhi ti vedono. Cioè fare questa esperienza, credere, credere è questo, credere in colui che Dio ha mandato. E poi qui ci sono tutti quei discorsi. Faccio un segno, quale segno fai? I segni non hanno convertito mai nessuno. Noi siamo, com'era bello quando c'erano le messe di guarigione. Quante persone sono guarite? Dove sono? E le guarigioni non hanno mai convertito nessuno. Il Signore continua a farle perché il popolo ne ha bisogno. Ma non ti converti attraverso una guarigione, ti converti perché hai incontrato Gesù. Hai incontrato Gesù e allora non puoi fare a meno di pregare, e non puoi fare a meno di andare alla lezione, non puoi fare a meno di andare alla Tuil, che c'è tutta la comunità riunita, e non puoi farne a meno perché poi Gesù è sempre mutuato. Attenzione, noi non siamo buddisti, shintoisti e cose. Il Gesù noi lo incontriamo nella comunità. Ecco allora. Anche se ci sono missi, c'è quel rincontro personale che poi deve passare attraverso la comunità. E Gesù dice chiaramente che lui ci dà il pane, non avremmo più fame, ci dà l'acqua, non avremmo più sete. Ma io credo che ancora a questo punto non ci siamo arrivati, perché ancora siamo schizzati, ancora sentiamo delle esigenze, sentiamo e se noi riuscissimo ad avere questa esperienza mistica con Gesù, tutto il resto apparirebbe in secondo piano. E qui chiaramente dice: io sono il pane della vita. Attenzione, qui è nella prima parte, poi dell'Eucarestia parlerà dopo. Questo pane della vita, tutti gli esegeti sono concordi nel dire che è la parola di Dio. Prima viene la parola, poi più avanti parlerà dell'Eucarestia. La parola come il cammino che ha fatto Elia. Vi ricordate Elia, il più grande dei profeti, anche lui era mezzo depresso perché era perseguitato, camminava, camminava, diceva: non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. E l'angelo gli diede una focaccia, gli diede il pane. Era il pane della parola. Quando tu dici non ce la faccio più, non ce la faccio più, apri la Bibbia e il pane ti darà forza per continuare il cammino. Amen. Offertorio.